Buon pomeriggio a tutti e come dico sempre, bentornati sui nostri canali perché stiamo facendo insieme un gran bel lavoro di controinformazione. Bentornati sulla pagina Facebook e sul canale YouTube che continua a crescere, è diventata come una piccola televisione in un certo senso. Iscrivetevi al canale YouTube anche perché Facebook continua a penalizzare contenuti politici. Io cerco sempre di fornirvi delle informazioni, degli spunti di approfondimento e per questo ho invitato Roberto Iannuzzi, analista politico. Esperto in geopolitica e anche ricercatore, che ha appena pubblicato, edito dalla Fazio Editore, questo libro, eccolo qua, il 7 ottobre, tra verità e propaganda. È uscito da 2 o 3 giorni. Io ho appena finito di leggere tutta la prima parte, la seconda ricorda anche la nascita di Hamas, anche perché è opportuno ricordare le ragioni storiche, appunto, per le quali sono nate organizzazioni come Hamas, approfondisce la tematica ovviamente della questione palestinese, che come scrive lo stesso Roberto Iannuzzi meriterebbe altre dimensioni di testi, ma comunque ricorda alcune cose perché è opportuno ricordare alcune cose, ma tutta la prima parte appunto si occupa del 7 ottobre tra verità e propaganda. Io non mi fido minimamente di quello che dice Israele, che dicono le autorità israeliane, non mi fidavo prima, figuriamoci oggi, anche perché di fake news ne sono state dette di ogni tipo. Ieri è uscito un articolo sul Fatto Quotidiano, il governo Netanyahu fabbrica di fake news, dopo il 7 ottobre il Ministero della Diaspora ha pagato una società di comunicazione per creare notizie false e islamofobiche contro gli abitanti di Gaza e a favore di Netanyahu, sempre ieri. L'esercito israeliano, a mio modo di vedere, i terroristi in divisa israeliani, perché questo è il mio punto di vista, Israele è il paese oggi più fanatico, più fondamentalista, più violento, più caratterizzato dall'odio, dall'idea di colonizzazione di pulizia etnica, è il peggior stato terrorista del pianeta, io lo dico pubblicamente dovunque, ecco, ha colpito volontariamente una scuola delle Nazioni Unite provocando la morte di 37 persone, 24 sono donne e bambini, ovviamente dicono c'erano terroristi di Hamas, ma questo lo dicono sempre, lo dicono, sono le solite balle che raccontano da diversi mesi. E io faccio i complimenti a Roberto perché è stato coraggioso, perché ovviamente scrivere un libro sul 7 ottobre, intitolarlo Il 7 ottobre tra verità e propaganda, ti attira subito l'accusa di essere complottista. C'è un'enorme bibliografia, ci sono fonti su fonti, autorevoli, tra l'altro anche di giornali, di giornalisti, di inchieste americano-israeliane, che ci fanno capire che quella, la narrazione, l'unica tra l'altro che è passata chiaramente in Occidente relativa all'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, è comunque la narrazione israeliana. E abbiamo dei sospetti, anzi, chi legge questo libro più che dei sospetti, delle certezze, su menzogne che sono state appunto raccontate per poter evidentemente giustificare maggiormente i massacri che sapevano già che ci sarebbero stati e ai quali assistiamo ogni giorno, come dire, insistiamo, addirittura aumentiamo il numero di violenze, la gravità di un'azione già gravissima, per l'amor di Dio, per avere poi il vento in poppa e fare tutto quello che stiamo facendo nei mesi successivi, quello che stanno facendo nei mesi successivi. Io così l'ho letto. Roberto, grazie per aver accettato l'invito. Perché hai scritto un libro sul 7 ottobre?
Grazie
Perché l'hai chiamato Il 7 ottobre tra verità e propaganda?
a te. Sì, ma il 7 ottobre è chiaramente quello che è successo. Il 7 ottobre è chiaramente uno spartiacque nella storia non solo dell'Israele e della Palestina, ma di tutto il Medio Oriente e chissà, forse anche proprio della storia mondiale, nel senso che vedremo quello che sta succedendo, quello che succederà. Come sapete, c'è sempre un rischio di allargamento del conflitto proprio in questi giorni. Di nuovo si parla, il governo Netanyahu sta parlando di un possibile allargamento, no, di una possibile campagna militare contro Hezbollah nel nord, quindi al confine libanese. Abbiamo visto che c'è stato l'episodio con l'Iran, gli attacchi israeliani a esponenti della Guardia Rivoluzionaria Iraniana in Siria, in particolare all'ambasciata iraniana a Damasco, a cui c'è stata poi la risposta di Teheran con quel lancio di missili su Israele, che è stato un lancio puramente dimostrativo, ma che ha dimostrato che in realtà, sebbene i telegiornali ci abbiano raccontato tutta un'altra storia, ci abbiano detto che, cioè, ci hanno detto che, diciamo, l'attacco era stato completamente respinto. In realtà, invece, si è trattato di una mossa da parte di Teheran puramente dimostrativa, che ha mostrato che lo scudo israeliano, e non solo israeliano, perché poi c'è stato lo scudo statunitense più generale nella regione, aiutato da paesi come la Giordania, l'Arabia Saudita e così via, in realtà è perforabile, perché i missili sono arrivati sulle basi israeliane, anche se non hanno provocato vittime, diciamo così. Quindi quello che è successo il 7 ottobre ha scatenato, e soprattutto la violentissima reazione militare israeliana, che è cominciata proprio dal 7 ottobre con bombardamenti durissimi sulla striscia di Gaza e poi è proseguita con l'operazione di terra, no? E quindi questa data è veramente uno spartiacque nella storia medio orientale. Vedremo che cosa succederà. Però da questa crisi è possibile che si decida il destino dei palestinesi nei territori occupati, sia a Gaza che in Cisgiordania, perché anche in Cisgiordania, oltretutto, c'è una situazione gravissima e pesantissima, perché da quando c'è stato l'attacco di Hamas, Israele ha inasprito tantissimo le sue politiche nella Cisgiordania. Sapete che ci sono state moltissimi assassini, uccisioni, altri episodi appunto di pulizia etnica anche lì. E Israele ha praticamente bloccato i finanziamenti all'autorità nazionale palestinese. Quindi c'è il rischio nel tempo addirittura di un crollo dell'autorità nazionale palestinese. E quindi appunto c'è la possibilità che si decida il destino dei palestinesi, ma addirittura il futuro di Israele, perché con questa crisi in realtà Israele si trova in un impasse strategico. Perché in questo momento siamo veramente in una paralisi militare, perché al di là della catastrofe che è in corso a Gaza, no? Quindi della devastazione, dei massacri, delle uccisioni, sappiamo che il conteggio ufficiale è almeno a 36.000 morti, più di 81.000 feriti, probabilmente il bilancio è superiore, perché si parla di almeno 10.000 persone che non sono state ancora estratte dalle macerie, se non di più. Questo impegno, nonostante questa catastrofe, Israele si trova in una paralisi strategica e militare, perché abbiamo visto che nel momento in cui Israele attaccava Rafah, no? A partire da pochi giorni fa, da una settimana o poco più, Hamas ha contrattaccato nel nord, no? Questo in realtà probabilmente non è stato detto ai telegiornali, no? Ma ha attaccato a Gaza City, a Jabalia, a Zaytun, quindi tutto nel nord della striscia, il che dimostra che, nonostante tutto, Hamas è ancora vitale. La stessa intelligence israeliana dice che, americana, scusatemi, sostiene che Israele abbia eliminato non più del 30% degli uomini di Hamas, e che ancora, sapete che c'è tutto un sistema di tunnel sotterranei sotto la striscia di Gaza, che si stima essere tra i 500 e addirittura 700 chilometri. Quindi pensate che la striscia di Gaza è lunga 40 chilometri. Quindi, per avere un'idea della complessità di questa struttura, e secondo l'intelligence americana, non più del ancora il 60% di questa struttura sarebbe in piedi.
Funzionando.
E questo permette, fra l'altro, a Hamas di compiere questi attacchi a sorpresa, no? Di avere questa mobilità all'interno della striscia di Gaza, sebbene teoricamente a livello del suolo Israele abbia il controllo militare e la supremazia militare. Quindi il governo Netanyahu si trova in un impasse, veramente in un impasse strategico, perché sono passati ormai 8 mesi. Sappiamo che il governo israeliano, scusatemi, l'esercito israeliano è un esercito composto in gran parte da riservisti, quindi mobilitare 250.000, 300.000 riservisti, come è avvenuto finora, costituisce un peso, un fardello per l'economia israeliana enorme. Già si parla di un decennio perduto per Israele da un punto di vista economico. In più, appunto, c'è questo fronte nord con Hezbollah. Il governo netanyahu non ha alcun piano in questo momento per la gestione di Gaza dopo il conflitto. C'è anche uno scontro con l'amministrazione americana, perché, come sapete, l'amministrazione americana vorrebbe un ritorno dell'autorità nazionale palestinese, dell'ANP, cosa a cui Netanyahu nello specifico e il governo, soprattutto la componente più intransigente, quella legata ai coloni e così via, è contrario. Quindi non si capisce chi dovrà gestire questa striscia di Gaza, anche nell'ipotesi in cui Hamas venisse sconfitto, cosa che al momento non è.
Certo.
Quindi tutto questo per dire come qui si gioca anche il futuro di Israele con questa crisi. E quindi per tornare al libro, diciamo il 7 ottobre è veramente uno spartiacque, una spaccatura nella storia non solo di Israele e della Palestina, ma dell'intera regione. Perché è così importante questa data? È importante anche per l'Occidente, fra l'altro, no? Perché questa crisi è l'ennesima crisi di cui in Occidente si è data una lettura distorta, no? Come abbiamo visto. È quello che un po' cerco di mostrare in questo libro. In altre parole, come giustamente avevi detto tu, è stata data essenzialmente la versione del governo israeliano di quello che è successo. Quindi ci sono innanzitutto degli interrogativi molto seri su quello che è realmente accaduto il 7 ottobre. E poi c'è un'altra questione, e cioè la questione della contestualizzazione, cioè perché è successo quello che è successo il 7 ottobre, perché c'è stato questo attacco di Hamas, perché anche questa è stata una manipolazione, no? Da un punto di vista dell'informazione occidentale. È stato detto, no, che in qualche modo questo attacco è stato descritto come un attacco a ciel sereno, no? Gratuito, quasi come se Israele fosse un paese in pace che è stato attaccato da questa forza terroristica violenta, e quindi si è cancellata tutta la storia precedente, la storia dell'occupazione israeliana dei territori palestinesi, no? Il fatto che c'è un'occupazione militare tuttora presente, che il governo Netanyahu, che si è insediato alla fine del 22 del 2022, è uno dei governi più estremisti e intransigenti nella storia di Israele. E quindi c'è tutta questa contestualizzazione storica che è stata cancellata e che quindi io cerco di ricostruire nel libro. Infatti, il libro si divide proprio per questa ragione in due parti. Una è la cronaca di quello che è successo il 7 ottobre, e l'altra è il contesto, cioè la contestualizzazione storica, le ragioni storiche che hanno portato a questa crisi, e quindi in particolare, tra l'altro, anche la storia di Hamas e poi tutte le componenti regionali di cui se poi più tardi parleremo. Comunque, io comincerei appunto dai
Sì,
punti
infatti, un attimo
del
Roberto, cerchiamo un attimino di andare nei singoli. Allora, innanzitutto, nella prima parte appunto c'è una contestualizzazione. Uno storico, un analista non deve giustificare, ma deve comprendere un fenomeno. Comprendere un fenomeno significa giustificare. Fatto sta che l'attacco di Hamas, che è stato condannato da tutti quanti, per l'amor di Dio, non è appunto un fulmine a ciel sereno sostanzialmente, ma è un atto di risposta. Questo non giustifica la violenza, ha un inasprimento del conflitto, morti su morti, civili e soprattutto avanzamento delle colonie, delle politiche di colonizzazione, quindi un inasprimento da parte dell'ultimo governo Netanyahu, che appunto ha all'interno del proprio consiglio dei ministri, ministri razzisti, nazionalsionisti, persone che reputano i palestinesi esseri inferiori, animali, questa è la realtà, che da mesi, da prima del 7 ottobre, distribuivano fucili d'assalto ai coloni israeliani per farsi giustizia da sé, per andare ad attaccare i palestinesi, perché l'obiettivo è quello di cacciare i palestinesi dalla Cisgiordania, dove ricordo che l'ala quantomeno militare di Hamas o non esiste o molto più debole, perché Hamas controlla soprattutto Gaza. Tra l'altro, quello che abbiamo detto da mesi, ovvero che non si può sconfiggere il terrorismo in questo modo, facendo stragi ignobili di civili, ce lo sta confermando anche Roberto, non si parla mai dei morti israeliani, dei soldati israeliani uccisi durante questo conflitto, perché questo romperebbe la narrazione, ma c'è chi sostiene, io non ho informazioni a riguardo per dare questa definizione, ma comunque per dire questo, ma c'è chi sostiene che Israele stia perdendo la guerra a Gaza. Ma questo è un altro discorso. Un'altra parte appunto del libro analizza il 7 ottobre, sia le falle dal punto di vista dell'intelligence israeliana, perché è sconvolgente quel che è avvenuto, una striscia ipercontrollata con un sistema di controllo sofisticatissimo, costato più di $1 miliardo, telecamere, raggi infrarossi, droni che palloni e droni che controllano qualsiasi cosa, infiltrati di Israele, informatori di Israele che ci sono, che vivono all'interno della striscia di Gaza, tutto questo, messaggi e informazioni che sono arrivate da intelligence stranieri, i servizi segreti egiziani che hanno informato le autorità israeliane di un imminente attacco, informazioni su informazioni, gli stessi soldati e soldatesse israeliane che nei giorni precedenti all'attacco hanno informato di manovre strane che appunto avvenivano all'interno della striscia, visibili addirittura alle volte ad occhio nudo, tutto questo non è stato tenuto in considerazione, ma appunto Israele ha in un certo senso commesso un errore incredibile, non riuscendo appunto a prevedere questo attacco. L'altra parte è appunto la narrazione. Vi sono sospetti e anche prove, testimoni oculari, cittadini israeliani, che sostengono appunto che molte delle vittime uccise durante il 7 ottobre, ripeto, lo devi sempre dire se no ti danno dell'antisemita, questo non giustifica minimamente, siano state appunto uccise dallo stesso fuoco incrociato, dall'eccessiva violenza di risposta appunto dello stesso esercito israeliano che ha fatto salire in volo elicotteri Apache, sono elicotteri prodotti dalla Boeing, tra l'altro multinazionale americana delle armi, e che hanno sparato all'impazzata per tentare appunto di fermare l'emorragia. In quel momento era l'emorragia, parliamo di miliziani Hamas che erano sul territorio israeliano, e è altamente probabile che un numero consistente delle vittime israeliane siano state uccise dallo stesso esercito israeliano, per poi arrivare anche a delle notizie mai realmente supportate da evidenze e anche da inchieste giornalistiche importanti, come banalmente un certo numero di violenze che sono servite a giustificare appunto la risposta, una donna incinta uccisa, sventrata e tutto quanto, e anche i bambini decapitati. E su questo anche ti chiedo una precisazione, dato che l'hai trattato nel libro, in particolare nel quarto capitolo del libro che si chiama Atrocità e propaganda, e vi è appunto un paragrafo all'interno di questo capitolo intitolato Alimentare l'orrore, quanto l'alimentazione dell'orrore fosse strumentale, utile a Israele per poter appunto iniziare attacchi terroristici sulla striscia di Gaza con la giustificazione: a noi ci hanno fatto questo tipo di violenze tremende, ovviamente ci sono state, ma alimentare addirittura queste violenze.
Sì, diciamo, hai delineato perfettamente i tre punti essenziali, no? Che andrebbero sottolineati, no? I tre punti oscuri della narrazione del 7 ottobre. Dal mio punto di vista personale, l'aspetto più stupefacente, quello che mi ha colpito di più, è quello di cui forse si è parlato di meno, e cioè questo problema del fallimento dell'intelligence, l'intelligence israeliana, il fatto che questo attacco sia avvenuto così, come un fulmine a ciel sereno, del tutto inaspettatamente, senza che nessuno fosse stato in grado di prevederlo. In realtà sappiamo che non è così. O poi, a questo proposito, apro una piccola parentesi che vale per tutti questi tre punti che abbiamo appena enumerato, che tu hai appena enumerato, e cioè il problema dell'intelligence, del fallimento dell'intelligence, il problema dell'uso eccessivo della forza da parte di Israele e il problema delle atrocità di Hamas, no? Di tutti questi episodi orrendi che sono stati narrati dalla stampa occidentale. E che sono praticamente stati smentiti quasi tutti, nel senso che la violenza di massa ovviamente c'è stata, ma tutti questi episodi da fin dell'orrore in realtà sono stati smentiti. Allora, tutti questi tre elementi che io approfondisco nel libro, ci tengo a sottolineare che si basano su fonti israeliane, cioè le fonti che io utilizzo sono fonti della stampa israeliana. Quindi, insomma, per dire, non mi sono inventato nulla in questo senso. Comunque, tornando alla questione dell'intelligence, che è quella che io trovo più sconvolgente, diciamo così, perché? Perché Gaza è uno dei territori più controllati al mondo, più sorvegliati al mondo. C'è un sistema di sorveglianza strettissimo. Durissimo, a cominciare dalla barriera di separazione, che è dotata di sensori di tutti i tipi estremamente sofisticati, quindi telecamere, sensori di altro genere, radar, dopodiché ci sono droni che controllano il perimetro, ci sono palloni aerostatici che volano su Gaza e che quindi permettono di avere praticamente un'istantanea di tutto quello che viene nella striscia. Ci
Leggevo
sono gli
anche,
informatori.
Roberto, un muro vero e proprio sotterraneo, fino a 10 metri
C'è il
sottoterra.
muro sotterraneo che è una componente integrante della barriera di separazione che è stato ultimato, se non ricordo male, nel 2021, perché appunto, e qui arriviamo a uno dei punti fondamentali, questo piano di attacco di Hamas. Verso gli avamposti militari che circondano Gaza e gli insediamenti israeliani che circondano Gaza. È un piano che esisteva da lunghissimo tempo e i tentativi di Hamas di compiere degli attacchi attraverso tunnel sotterranei e in altro modo ci sono stati già in passato. Quindi nel 2021 viene ultimata questa barriera anche sotterranea per impedire che Hamas costruisse tunnel che potessero permettere ai suoi miliziani di infiltrarsi in territorio israeliano e di attaccare sia gli avamposti militari che i kibbutzim, cioè che gli insediamenti, no? E qui arriviamo appunto, approfondiamo questa questione del piano di Hamas. Come forse qualcuno di voi avrà sentito, nel novembre del 2023, quindi ad attacco del 7 ottobre avvenuto, il New York Times rivela che esisteva un piano di Hamas nelle mani di cui l'intelligence israeliana era a conoscenza, che era nelle mani dell'intelligence israeliana già un anno prima dell'attacco. In altre parole, il New York Times ci ha detto che un anno prima dell'attacco Israele aveva il piano dettagliato di quello che Hamas avrebbe compiuto. Questo documento riservato è un documento di una quarantina di pagine, che ha nome in codice Muro di Gerico, descrive punto per punto quello che Hamas avrebbe fatto, quindi la violazione della barriera attraverso con l'uso di droni, esplosivi, bulldozer, gli attacchi con i parapendio, no? Quindi anche via aria e con comando anche navali, eccetera, eccetera. Quindi questo piano era a conoscenza dell'intelligenza israeliana, ma di più, nelle sue linee generali, come dicevo, il piano di un attacco di Hamas agli avamposti e agli insediamenti era noto addirittura dal 2014, sia al governo che all'intelligence. Si parlava esattamente, all'epoca c'era anche l'ipotesi dei tunnel sotterranei, che poi è stata in qualche modo eliminata dal muro sotterraneo. Quindi, nelle sue linee generali si sapeva che Hamas aveva questo piano che prima o poi sarebbe stato attuato, insomma, no? Addirittura ne parlavano giornalisti palestinesi nelle interviste apertamente, diciamo, no? Poi l'altro dato molto interessante è che nei mesi che hanno preceduto l'attacco ci sono stati dei segnali ben precisi. Da parte di fonti dell'intelligence israeliana, quindi fonti sia dello Shin Bet, che è il servizio segreto interno, sia dell'unità 8200, che è l'equivalente dell'NSA americana, praticamente, per capirci, sia segnalazioni da parte delle soldatesse che sono dispiegate negli avamposti militari e con compiti di osservazione. E quindi verificano giorno per giorno tutto quello che succede lungo il perimetro di separazione. E avevano notato che c'erano preparativi da parte di Hamas, esercitazioni anche con esplosivi, simulazioni di attacchi agli insediamenti, ai kibbutzim, addirittura con riproduzioni in scala degli insediamenti. Tutte queste cose sono state segnalate ai vertici dell'intelligence israeliana, che ha regolarmente scartato queste informazioni. In altre parole, mentre i livelli più bassi dell'intelligence hanno fatto il loro dovere e quindi hanno lanciato l'allarme, i vertici, sia militari, perché le soldatesse, no, di osservazione, quelle appartengono all'esercito, sia i vertici dell'intelligence hanno regolarmente invece scartato queste informazioni. Come giustamente accennavi tu, c'è stata anche una informazione da parte dell'intelligence egiziana alcuni giorni prima dell'attacco, che ha informato il governo Netanyahu che qualcosa di grosso era in preparazione a Gaza. Quindi, che cosa è successo? Tutte le indagini che sarebbero necessarie su quanto è avvenuto il 7 ottobre. Poi a questo proposito è interessantissima anche la cronaca proprio della notte precedente l'attacco, la notte del 7 ottobre, perché la notte del 7 ottobre i vertici militari dell'intelligence israeliana si
Sono
riuniscono e perché hanno un sentore che proprio era in preparazione all'attacco, salvo che si decide di non fare nulla alla fine. Io dettaglio tutto questo nel libro, ovviamente. Quindi dicevo, le indagini su quanto è realmente successo sono tutte congelate perché il governo ha stabilito che ogni indagine sul 7 ottobre è stata rimandata alla fine delle operazioni belliche, alla fine della guerra. Quindi è tutto congelato. Però io credo che questo sia uno degli aspetti più fondamentali, no, di quello che è successo. E come dicevo, è una questione di cui si è parlato in realtà molto poco, però e bisogna spiegare, il governo Netanyahu e i vertici militari dell'intelligence si devono spiegare come mai, sulla base di tutte le informazioni che hanno regolarmente ricevuto, non hanno fatto nulla.
E hanno addirittura permesso che si svolgesse quel festival, tra l'altro è stato il luogo dove sono stati massacrati un numero forse
Esattamente.
maggiore di civili, appunto, israeliani dall'attacco di Hamas. Hanno sparato direttamente appunto ai civili e ai giovani della gioventù ebraica che erano riuniti appunto al festival. E considerato, lo spiega appunto Roberto nel libro, che gli organizzatori del festival hanno avuto diverse interlocuzioni appunto con l'intelligence e le autorità israeliane sulla possibilità o meno appunto di svolgere, di realizzare quel festival. Alla fine si è deciso sostanzialmente di farlo, nonostante appunto si è svolto al confine appunto con Gaza, che ricordiamo a tutti è una prigione a cielo aperto da troppi anni. È sotto il controllo di fatto militare di Israele, questo anche prima della carneficina che stanno realizzando. È già un luogo, appunto, una prigione a cielo aperto, una roba vergognosa quello che appunto è stato fatto da quando se ne sono andati via i coloni. Perché ricordo che Gaza non vi è più da diversi anni la colonizzazione. Poi questo è l'obiettivo che Israele vorrebbe rifare: una parte delle autorità israeliane a ricolonizzare Gaza, cioè vennero, credo su decisione c'era Sharon, vennero obbligati i coloni appunto israeliani a lasciare la striscia, ma il controllo militare, lo spazio aereo, le comunicazioni, tutto quanto, quello che entra e quello che esce da Gaza è sempre stato appunto in mano appunto all'autorità israeliana, una prigione a cielo aperto. Comunque questo è un aspetto che approfondisce appunto Roberto Iannuzzi in questo libro, le falle dell'intelligence israeliana, l'intelligence considerata migliore al mondo, più sofisticata, più finanziata, con un supporto dell'intelligenza artificiale, con il supporto di intelligence e agenzie di spionaggio internazionali, a cominciare da quella americana, quella britannica. Insomma, come è stato possibile? Roberto in questo libro non è che arriva a conclusioni, qua non c'è nessun complottismo e non c'è una riga che giustifichi l'attacco di Hamas in questo libro. Questo lo dico perché è facile, Roberto, prendere due frasi e strumentalizzare. Non c'è una riga che giustifica l'attacco di Hamas, ma la ricerca della verità è un dovere per chi fa informazione, soprattutto alla luce di quello che è avvenuto dal 7 ottobre in poi, l'8 e il 9 fino ad oggi, un massacro senza precedente, appunto, volutamente voluto di civili.
Sì,
Dunque, anche per
questo
questo, e
ti
arriviamo alla seconda
posso.
parte, perché siamo quasi in chiusura come tempo, Roberto, la seconda parte appunto è, alimentare determinate violenze. Non che non vi fossero delle violenze assolutamente realissime e atroci, ma come dire, alimentarne ancora di più in maniera sempre più brutale dal punto di vista della comunicazione per avere del vento in poppa, una sorta di giustificazione sui rispetto appunto ai massacri che Israele già sapeva. Io ricordo spesso, Roberto, che 6 giorni dopo l'attacco terroristico di Hamas, il Ministero dell'Intelligence israeliano ha, anzi 6 giorni dopo, è stato pubblicato a Wikileaks un documento realizzato dal Ministero dell'Intelligence israeliano dove era delineata la striscia da adottare a Gaza, quindi è molto probabile che quel documento, quella strategia l'avessero fatta anche prima del 7 ottobre, e dove c'è scritto in questo documento: dobbiamo partire da nord, arrivare fino al sud e creare una crisi umanitaria e cacciare i palestinesi, la famosa soluzione egiziana del Sinai egiziano. E scrivere appunto il Ministero dell'Intelligence: avremo dei problemi all'inizio, avremo contro chiaramente una parte consistente della pubblica opinione mondiale, ma alla fine avremo dei vantaggi strategici alla lunga. Come dire, questo lo sapevano. Dunque l'idea, una parte delle autorità israeliane, l'idea di cacciare, di fare pulizia etnica a danno dei palestinesi a Gaza, ce l'hanno da diversi anni. A te la parola anche su come hanno voluto alimentare delle violenze reali, alcune addirittura esagerate, ripeto, per poter giustificare i massacri successivi.
Sì, abbiamo sentito, no, attraverso i telegiornali, di tutti questi episodi, no, estremamente truculenti. Si è parlato di questi 40 bambini decapitati, oppure si è parlato dei bambini uccisi appesi ai fili del bucato. Si è parlato di quell'episodio a cui hai accennato tu, di quella donna incinta a cui sarebbe stato che sarebbe stata sventrata, no? Sarebbe stato tagliato il ventre e così via. Si è parlato, cioè, l'altra questione grandissima è quella delle violenze sessuali, no? Degli stupri, ma non solo degli stupri come fatti episodici, no? Si è parlato del fatto che Hamas avrebbe usato gli stupri come arma di guerra, quindi sistematicamente. Cioè il punto chiave che è stato propagandato dal governo israeliano è che Hamas avrebbe dato ordine diretto, in qualche modo, no? Di compiere violenze sessuali. Poi queste violenze nei racconti che sono stati fatti dalla stampa, ci sono dei racconti veramente truculenti, no? Perché non si parla di violenze tout court, cioè di stupri tout court, si parla di mutilazioni, di cose, non voglio entrare neanche nei dettagli, so chi le ha sentite. Appunto, l'impressione già così è l'idea, no, di creare una specie di entità mostruosa, no, disumana, che in qualche modo legittima una reazione violentissima per annientare questa entità che non ha nulla di umano e che quindi come tale va sterminata, appunto, e basta. Questo è insomma l'obiettivo di questa campagna propagandistica. Perché campagna propagandistica? Perché andando a esaminare più attentamente le fonti di queste notizie e l'origine di queste notizie, nessuna di queste notizie ha retto a un esame di questo genere. Cioè sono state tutte smentite. È stata smentita la notizia dei 40 bambini decapitati, è stata smentita la notizia dei bambini appesi ai fili del bucato, è stata smentita la notizia della donna sventrata, così come e le smentite arrivano, sono smentite da fonti ufficiali, quindi parliamo in gran parte della polizia israeliana stessa, quindi autorità israeliana, oppure comunque di indagini della stampa, perché moltissime di queste notizie sono arrivate attraverso questa organizzazione ultraortodossa Zaka, che è quella che ha recuperato i resti dei morti, dei cadaveri, su mandato governativo. In realtà il governo israeliano, l'esercito israeliano, ha una sezione dell'esercito appositamente demandata a questo compito, questo tipo di compiti. Invece è stato deciso di affidare queste operazioni a questa organizzazione ultraortodossa privata, si chiama Zaka, e dalla quale sono provenute tantissime di queste informazioni fasulle che sono state poi smentite. come dicevo, o da fonti ufficiali israeliane o comunque da indagini della stampa israeliana. E quindi c'è chi ha detto che appunto questa organizzazione, in particolare questa organizzazione ultraortodossa, sia stata in qualche modo arruolata dal governo per fare operazioni di propaganda, così come altri individui che hanno diffuso questo tipo di notizie, in particolare quelle legate appunto anche agli stupri e alle violenze. Perché anche lì, andando a fare un'indagine, non si hanno praticamente le prove, sono scarsissime, non ci sono prove dirette, non ci sono le autopsie non sono state fatte, non sono state fatte. Lo stesso rapporto ONU, che secondo i telegiornali, no, che noi abbiamo ascoltato, avrebbe in qualche modo confermato, no, l'esistenza di queste violenze su vasta scala. In realtà, se andiamo a vedere il testo del rapporto, il rapporto sostiene che ci sono state violenze, ma assolutamente non si può parlare di un uso sistematico della violenza sessuale da parte di Hamas come arma di guerra, nel senso che le prove che si hanno sono assolutamente sporadiche e frammentarie. Il rapporto ONU parla di tre località in cui si sarebbero verificati questi episodi, di cui ovviamente la principale sarebbe questo festival, no? Il Nova Festival, che fra l'altro, secondo fonti israeliane, sembra che Hamas non fosse a conoscenza di questo festival, del fatto che questo festival si tenesse proprio quel giorno. Tant'è vero che oltretutto questo festival è stato prolungato, rinviato al 7 ottobre, non ci sarebbe anche potuto non essere lì, insomma. Quindi sembra che Hamas non ne fosse assolutamente a conoscenza. Quindi è stato un caso tragico, fra l'altro, che i miliziani, in qualche modo palestinesi, si siano imbattuti in questa manifestazione, che è stata però colpevolmente tenuta a pochissimi metri, diciamo così, a pochissima distanza dal recinto di separazione, no? Dalla barriera di separazione. Quindi, ed è lì che appunto c'è stato il maggior numero di morti e di violenze. Quindi, per concludere, insomma, su questo aspetto delle atrocità, eccetera, eccetera, tutte queste narrazioni che ci sono state, a un esame approfondito non reggono, sono state tutte smentite. Nonostante questo, sappiamo che anche non solo la stampa occidentale, ma anche esponenti governativi, diciamo così, no? Da Netanyahu, cioè, sono comprensibili nel senso che è la sua politica, ma Biden, per esempio, no? Il presidente americano, è un altro che ha rilanciato queste notizie assolutamente false, e non c'è stata nessuna smentita di fatto, no? Quindi sono rimaste come delle questioni assodate che in qualche modo testimonierebbero della mostruosità di Hamas e che in qualche modo giustificherebbero il massacro di Gaza. Ora, dal mio punto di vista, se posso esprimere un punto di vista personale, perfino se tutti questi episodi fossero stati confermati, ciò non giustificherebbe ovviamente lo sterminio che è in corso a Gaza, che non dimentichiamo è uno sterminio ai danni della popolazione palestinese, perché la maggior parte delle vittime sono civili, donne e bambini, no? Quindi l'operazione israeliana è ingiustificata in ogni caso, insomma, diciamo così.
Sì, tra l'altro ho letto che anche la Spagna si è, come dire, ha sposato l'idea appunto che Israele appunto stia commettendo un vero e proprio genocidio sulla striscia di Gaza. Sapete che in questo momento Israele è a processo, insomma sono cose che si dimenticano. Israele è a processo, è alla sbarra appunto per genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia, il Tribunale Internazionale di Giustizia, che è un organo che si occupa di giustizia, il più importante delle Nazioni Unite, dunque è riconosciuto da tutti i paesi che fanno parte dell'ONU. In più la Procura della Corte Penale Internazionale, che è un organo invece riconosciuto da 124 paesi, non da Israele, non dagli Stati Uniti d'America, non tra l'altro anche dalla Russia, La procura ha chiesto l'arresto per Netanyahu, per il ministro della difesa e anche per i vertici di Hamas, e vedremo se questa richiesta di arresto verrà o meno convalidata. Però insomma io concordo perfettamente con quello che ha detto Roberto, anche qualora tutte le violenze che ci sono state appunto raccontate rispetto al 7 ottobre, alcune senz'altro verissime, atroci, altre secondo altre non del tutto confermate appunto dalla ricerca scientifica, diciamo in questo modo, anche se tutte fossero appunto state vere, nulla giustifica il massacro dei cittadini palestinesi. Ad ogni modo, questo è un libro coraggioso, ve lo faccio rivedere, chiaramente che sfida il mainstream, l'unica narrazione che è stata data in quei giorni, l'unica versione che è stata data è quella, è stata appunto quella, la versione israeliana, questo è poco ma sicuro. E dato che Israele è solito mentire su moltissimi aspetti, su giornalisti assassinati in Cisgiordania, a Jenin, sull'utilizzo del fosforo bianco in Libano durante l'operazione Piombo Fuso a Gaza, sui massacri di questi giorni, sulla strage del pane, sulla scuola, sui bambini bruciati vivi, hanno detto soltanto menzogne. Io, come dire, mi pongo degli interrogativi, e ripeto, questo non cambia il giudizio che viene dato appunto dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, ma mi pongo degli interrogativi su come quella tragedia, quell'orrore sia stato utilizzato da Israele anche attraverso la propaganda mondiale, i mezzi di informazione, evidentemente che non hanno avuto il coraggio di approfondire determinate questioni per poter giustificare un orrore peggiore successivo. Perché quello, per me, ripeto, i peggiori terroristi al mondo oggi, in questo momento, sono gli israeliani, con i quali bisogna dialogare. Io in passato sono stato accusato: ah, tu vuoi dialogare con i terroristi? Certo, infatti oggi per me è opportuno dialogare anche con le autorità israeliane. Non ho mai detto che non si debba dialogare con loro, dunque io penso appunto si debba dialogare con i terroristi e quindi parlare con gli israeliani. Quindi, fondamentalmente io questo lo sostengo da tempo. E il libro appunto approfondisce queste tematiche, come anche con testimoni oculari, persone che erano nel bel mezzo dell'attacco di Hamas, cittadini israeliani, anche approfondisce il tema della possibilità che diversi cittadini israeliani siano stati uccisi anche dalle pallottole israeliane, dalle azioni di elicotteri Apache, che in quel momento appunto sparavano all'impazzata, perché lo vediamo, no? L'abbiamo visto in questi mesi, l'utilizzo da parte di Israele della violenza e della forza è spropositato, è stato spropositato durante la guerra in Libano, credo fosse il 2006, spropositato durante la guerra in Libano anche degli anni 80, è stato spropositato in questi ultimi 8 mesi e lo è sempre. Tu, tra l'altro, io mi ero dimenticato e ti faccio l'ultima domanda, citi anche spesso la marcia per il ritorno, credo che venne fatta a Gaza nel 2018, un esempio di manifestazione non violenta da parte degli abitanti di Gaza, che è stata sedata con il sangue appunto dall'intervento dell'esercito israeliano. Ricordi un attimo questo episodio, che io me l'ero del tutto dimenticato?
Sì, questo è un episodio importante per dire che, no, perché diciamo, la critica che solitamente si muove ai palestinesi è: ma voi siete violenti, fate solo la resistenza armata e quindi vi meritate in qualche modo la repressione, anche se durissima, israeliana. Allora, intanto c'è tutta una storia, che adesso non abbiamo lo spazio di ricostruire, ma c'è tutta una storia di resistenza non violenta palestinese in generale. Ma anche rimanendo allo stesso tema di Hamas, cioè anche riducendoci alla questione di Hamas, anche la storia di Hamas è molto interessante, c'è cioè tutto un capitolo dedicato alla storia di Hamas, perché? Perché anche Hamas ha reagito in maniera diversa rispetto all'occupazione israeliana, prima con praticamente un atteggiamento anche di grande passività, poi dopo adotta la lotta armata soltanto contro obiettivi militari, poi c'è la fase in cui invece ricorre al terrorismo anche suicida. Nell'arco di tutta questa storia è molto interessante l'episodio della marcia del ritorno nel 2018 a Gaza, perché quello fu un episodio di resistenza non violenta, essenzialmente non violenta, in cui Hamas non fu, diciamo, fu tra gli organizzatori, diciamo, quello fu un monimento di gran parte della società di Gaza, palestinese di Gaza. Quindi anche Hamas è tornato in quel caso a una resistenza, a una forma di resistenza non violenta. Erano semplicemente manifestazioni lungo il perimetro di separazione, lungo la barriera di separazione. La cosa più violenta, tra virgolette, che è stata fatta durante quella forma di protesta erano questi aquiloni incendiati che venivano lanciati al di là della barriera, che indubbiamente, insomma, diciamo, queste sono le armi dei palestinesi, diciamo. Ma essenzialmente, al di là, a eccezione di questa cosa, è stato essenzialmente manifestazioni pacifiche di protesta in corrispondenza alla barriera di separazione. Israele ha reagito in maniera violentissima di fronte a questa forma di manifestazione, sparando contro i palestinesi inermi, spesso anche minorenni, bambini, perché sappiamo tra l'altro che metà della popolazione di Gaza è minorenne. Ma l'altra cosa che bisogna sottolineare è il tipo di armi che sono state usate, cioè il tipo di proiettili. Cioè sono stati usati proiettili a espansione, che sono proiettili normalmente proibiti a livello internazionale, e che provocano delle ferite tremende, fondamentalmente perché molti di questi, i morti sono stati qualcosa più di 200, qualcosa del genere. Ma i feriti sono state decine di migliaia, questo è il punto. E i feriti che sono rimasti disabili perché questi venivano gambizzati, cioè i soldati sparavano alle gambe, ma con questi proiettili l'osso viene sbriciolato fondamentalmente, no? Quindi questi hanno perso tutti quanti le gambe. Questo per dire come anche di fronte a una manifestazione non violenta, una protesta non violenta, Israele ha sempre reagito con una repressione durissima.
Roberto, ti ringrazio. Ricordo a tutti appunto il libro edito dalla Fazi Editore, il 7 ottobre tra verità e propaganda, appunto scritto da Roberto Iannuzzi. Grazie di cuore per aver accettato questa diretta.
Grazie mille a te per l'invito. Un saluto a tutti.